Vai, aspetta. No, ferma. No, rifugia. No, ancora non ci sei. Eccolo.
No, errore. Oh.
Vai.
Buonasera. Bussagli David. Anastasi. Cibecchini.
Presente.
Cipriani.
Presente.
Bruni.
No,
Assente.
assente, ha mandato una mail
Assente
che
giustificata.
sì.
Lazzari.
Anche lei?
È giustificata?
Sì.
Gallerini.
Presente.
Ceccherini Daniela.
Presente.
Masi Daniela.
Presente.
Ambrosio Giacomo. Borri Bruno. Galligani Riccardo.
Anche lui non è assente, possibilitato.
Giustificato?
Sì.
Guerra, anche lei?
Sì, ha mandato la mail che non può esserci.
Mengoli,
Presente.
Mariniello,
Presente.
De Santi, Mesce.
Presente.
Numero legale 3, si può iniziare.
Bene,
13 presenti,
allora,
18 assenti.
buonasera a
Se
tutti.
arriva qualcuno, ditemelo, se non me ne accorgo.
Allora, sì, ripeto, buonasera a tutti. Scrutatori si fa De Santi, Nastasi e Ambrosio. Bene. A questo punto, il primo punto all'ordine del giorno, non ci sono comunicazioni del sindaco, il secondo punto, non ci sono comunicazioni del presidente, e quindi il primo punto in discussione all'ordine del giorno è punto numero 3, rinnovo della convenzione per la conferma della costituzione e gestione del centro pari opportunità Valdelsa e del centro antiviolenza e conferma il regolamento di funzionamento. La parola a Susanna Salvatori.
No.
Vai.
Allora, si parla di un atto che ha. Sentite, vero? Si sente? Ok. Allora, si parla di un atto che ha, come dire, una complessità anche storica, perché si fonda ormai in un'operazione avviata dalle cinque amministrazioni della Valdelsa, ai cinque comuni della Valdelsa, addirittura nel 1998. Qui si parla del primo servizio associato che è stato realizzato in Valdelsa, quindi c'è anche un dato, come dire, storico. E tra l'altro è anche importante, secondo me, sottolineare come questo primo servizio associato sia stato costruito e pensato e dedicato proprio alla costruzione, appunto, e alla gestione delle pari opportunità a livello territoriale. Dunque, nel 1998 nasce il Centro Pari Opportunità su input dei comuni, appunto, valdelsani, e inizialmente il centro nasce soprattutto con uno scopo, diciamo, di ricerca, di verifica, di accoglienza e anche di indirizzo e anche di ascolto da parte sulle donne, nonché appunto di attività, diciamo, di indirizzamento rispetto ai servizi delle donne sul territorio, un'attività appunto di indirizzamento relativamente al lavoro, per esempio, ma anche per esempio l'ascolto e il fornire servizi di consulenza gratuiti a livello legale, soprattutto appunto nei casi di difficoltà. Poi il passo è stato veloce, diciamo, nell'evoluzione relativamente a azioni più di carattere culturale, oltre che appunto quelle che già facevamo, e poi azioni legate a tutta quella che è l'attività di servizio e di formazione, perché pensate che soltanto dal 2012 al 2020 mi sono tenuta aperta il file per ricordarmi bene, pensate che soltanto dal 2012 al 2020, e il centro è stato fondato nel 1998, il Centro Pari Opportunità ha praticamente fatto una quantità di laboratori nelle classi della Valdelsa in numero di 134 classi, per un totale di 3.100 alunni di tutte le scuole secondarie di primo e di secondo grado che sono state interessate da questo tipo di azione. Quindi veramente un lavoro importante, un lavoro capillare, su cui appunto si è evoluta il Centro Pari Opportunità negli anni. Poi nel 2009 viene fondato il Centro Antiviolenza, sempre su stimolo del Centro Pari Opportunità e delle amministrazioni valdelsane, per prendere in carico sempre più il problema della violenza, che anche qui avevamo visto era presente non soltanto a livello nazionale ma anche qui, perché la violenza si nasconde spesso nelle case, spesso anche in contesti che non immaginiamo. La violenza sulle donne non è soltanto nei contesti di disagio o, come diciamo, potremmo per luogo comune immaginare, nei gruppi immigrati o situazioni di questo genere. No, la violenza si nasconde appunto in strati molto distribuiti, è democratica, diciamola così, si distribuisce appunto in strati molto diversificati della popolazione, e soltanto che non emerge. E questo non lo sapevamo dall'attività di ascolto del Centro Pari Opportunità, e da lì nasce appunto il CAV, che sostanzialmente è un'associazione di donne che è stata formata per quello, per fare ascolto e per fornire servizi gratuiti di assistenza e di indirizzamento alle donne vittime di violenza. Poi a partire dal 2013 che c'è la svolta, dico, perché in quegli anni lì, oh mio Dio, pensavo di averlo zittito, scusatemi. Allora, è in quegli anni lì che appunto si definisce una convenzione tra Centro Pari Opportunità e il Centro Antiviolenza per una collaborazione comune, di cui erano già stati posti le fondamenta precedentemente, in precedenza, ed è proprio in quell'anno, a novembre del 2013, che noi qui, proprio in questa sala del Consiglio, il 25 di novembre, firmiamo, anzi l'allora sindaco Coccheri col Centro Pari Opportunità e tutte le istituzioni territoriali, firma il protocollo antiviolenza, che nasce appunto da un lavoro congiunto del Centro Pari Opportunità insieme al CAV, ma anche insieme ai servizi sociali, quindi all'FTSA e non solo. Il protocollo antiviolenza è sostanzialmente un vademecum, chiamiamolo così, ma non solo, è qualcosa di un po' più strutturato, che riunisce tutti i soggetti che a vario titolo, tutti gli attori sociali e istituzionali che a vario titolo si occupano di violenza nel nostro territorio e non solo, e quindi i servizi sociali, quindi tutti i servizi, quindi tutto ciò che è sanitario, psichiatria, psicologia, e quindi appunto per esempio gli avvocati, il Centro Antiviolenza che fa appunto questa azione di ascolto e di indirizzamento, le istituzioni, le forze dell'ordine, quindi tanti soggetti diversi che rispetto al loro ruolo e a vario titolo poi si occupano del tema. Un protocollo che voleva riunire tutti questi soggetti per farli parlare la stessa lingua, per andare tutti nella stessa direzione. Ed è da quel momento che tra l'altro inizia un'altra fase anche di lavoro del Centro Pari Opportunità, che è quello di tenuta del protocollo, di implementazione del protocollo e di verifica del protocollo e anche di formazione nei confronti dei soggetti che sono entrati a far parte del protocollo. Tutto questo per, diciamo, definire poi anche un percorso similare, comunque congruo, coerente tra diversi soggetti di assunzione del problema della violenza sulle donne e di prevenzione, chiaramente. Nel 2019 di novembre abbiamo tra l'altro rivisto il protocollo, aggiornandolo, e l'abbiamo implementato con l'ingresso sia del Tribunale che della Prefettura, e abbiamo dato vita tra l'altro a un osservatorio di area in cui far arrivare i dati proprio per avere la possibilità di fare un monitoraggio più continuo e costante e più completo appunto sul fenomeno della violenza. Intanto, diciamo, oltre che occuparsi di violenza, Il Centro Pari Opportunità ha continuato a fare attività di formazione, a sovraintendere, come dire, ad operazioni anche di carattere culturale, di stimolo nei confronti del territorio per la questione di genere, e a fare formazione, ve l'ho detto prima, tantissima, 3.100 alunni dal 2012 al 2020, e si è occupato anche di sviluppare una progettualità che ci ha portato 150.000 euro qui sul territorio grazie alla partecipazione di un bando ministeriale rivolto all'implementazione della casa rifugio, che è nata, non mi ricordo quando, qualche anno, mi sembra nel 2014-2015, che è, diciamo, il luogo di accoglienza delle donne vittime di violenza, e ci ha permesso, appunto, il progetto ministeriale di dare un'implementazione e di dare anche tutta una serie di servizi per il reinserimento delle donne vittime di violenza, nonché appunto per i minori che sono coinvolti, di cui sono chiaramente parte integrante i servizi sociali e quindi la Fondazione Territori Sociali, che ne hanno la competenza sui minori, che ha poi chiaramente una normativa, una legislazione a parte. Quindi un lavoro complessivo, anche innovativo, perché sostanzialmente si tratta di diciamo un'alleanza tra le istituzioni e poi un'alleanza tra istituzioni e le altre istituzioni del territorio, nonché un'alleanza tra tutti questi soggetti e un privato sociale, un'associazione che è appunto il Centro Antiviolenza locale, gestito dal DIVE, appunto, Donne Insieme Valdelsa, che ringrazio perché appunto sono donne sostanzialmente volontarie che svolgono questo ruolo e che negli anni hanno anche assunto tutti, diciamo, gli indirizzi e tutti i titoli del caso, cioè sono un centro antiviolenza riconosciuto e accreditato dalla regione e hanno appunto requisiti che la regione riconosce. Quindi alla fine è un modello ibrido che tra l'altro non esiste in altri territori della regione toscana, che ci siamo inventati qui e che nel nostro modo di vedere comporta comunque, è faticoso perché appunto deve tenere insieme diversi soggetti, ma riesce a entrare nel sistema e a trovare le soluzioni meglio di un meccanismo esclusivamente istituzionale. Chiaramente è faticoso perché mettere insieme così tante persone non è mai facile, ma appunto è produttivo sotto tutti i punti di vista. Noi, rinnovando queste due convenzioni appunto con il Centro Antiviolenza e con i comuni della Valdelsa, continuiamo a dar corpo a questo tipo di modello e questo tipo di visione. Tra l'altro, appunto, io ho stimolato gli uffici insieme appunto con le colleghe assessore a mettere in piedi per gli anni a venire anche non soltanto un osservatorio, ma anche individuare degli strumenti che si occupino sempre più di donne e lavoro. Perché? Perché la pandemia, la crisi della fine degli anni 2000 aveva già riportato qui anche su questo territorio dei comportamenti di genere, diciamo, che pensavamo fossero superati. Sicuramente la pandemia porterà con sé ulteriormente l'approfondimento ulteriore di questo tipo di modello. Quindi noi abbiamo bisogno di stare vicino appunto a soggetti più fragili, che sono le donne, così come abbiamo bisogno di generare una cultura del rispetto reciproco tra le persone, che è questo l'elemento poi fondamentale che facciamo nel momento stesso in cui facciamo formazione all'interno delle scuole, rispetto reciproco. E poi dico una cosa prima di finire proprio su questo tipo di attività di formazione. E abbiamo bisogno però appunto di monitorare. Pensate che su 4.000 meno contratti che sono stati comunicati al centro dell'impiego nel 2020 rispetto al 2019, causa pandemia, la stragrande maggioranza sono donne. E questo è un problema che, di cui anche il Centro Pari Opportunità si deve far carico e su cui ci può essere anche una conseguenza appunto poi sulla violenza, perché violenza non è solo fisica ma è psicologica e anche economica. Tra l'altro ci abbiamo fatto appunto anche delle azioni specifiche su questo. Dunque il bilancio del Centro Pari Opportunità è un bilancio esiguo, sono 40 centesimi a cittadino, sono quindi 25.000 euro complessive che vengono tenute all'interno del bilancio del comune di Poggibonsi, perché la responsabilità è del dirigente del settore cultura, istruzione, pari opportunità, e poi appunto a questi si aggiungono, quindi sono 11.000 e qualcosa euro a carico del comune di Foggi Bonzi, e poi a questi 25.000 euro si aggiungono 10.000 euro che i comuni della Valdelsa distribuiscono al centro antiviolenza, e il quale centro antiviolenza per fare ascolto, per fare l'attività di assistenza, per fare i servizi appunto di presa in carico della donna vittima di violenza, poi e di raccordo appunto con gli altri soggetti, di comunicazione, chiamata delle forze dell'ordine quando occorre, eccetera, eccetera. E poi appunto il centro antiviolenza ha un suo bilancio autonomo, perché oltre i 10.000 euro che arrivano dai comuni ci sono le risorse regionali per la gestione della casa rifugio e non solo, anche per fare azioni di ascolto. E, dicevo, prima di concludere, per proprio sottolineare come noi abbiamo bisogno, vi dicevo prima, di nel futuro fare una riflessione e individuare anche degli strumenti anche magari innovativi rispetto a quello che è il lavoro delle donne, e dobbiamo sempre più parlare di parità, parlando di rispetto fra le persone, perché ci sono anche temi nuovi che si affacciano, diciamo, in questo mondo, e di cui anche di cui la pandemia ha messo sempre più in luce le necessità, per esempio tutto ciò che è digitale, il bullismo e tutto ciò che passa dalla rete. E non a caso quest'anno, perché noi non ci siamo fermati anche lo scorso anno, e quest'anno abbiamo continuato a fare attività di formazione, seppur a distanza, con i ragazzi, abbiamo parlato proprio di questo, di bullismo in rete, di rapporti in rete, sempre appunto cercando l'equilibrio tra le persone prima che tra i generi. E questo tipo di lavoro si è concluso un mesetto e mezzo fa, tra l'altro con una bella attività diciamo costruita da ragazzi che hanno fatto dei video e una campagna, diciamo, proprio che va nella direzione del rispetto l'uno dell'altro, che abbiamo visto in un bel pomeriggio di un lunedì, mi sembra, quindi 10 marzo, e quindi ormai un mesetto e mezzo fa, e con tutti i ragazzi collegati a distanza e i genitori, che sono rimasti anche colpiti, diciamo, da ciò che i ragazzi stessi riuscivano a tirare fuori. Però questa è la forza dei progetti ed è la forza dei progetti che si fa in alleanza con le scuole. E per questo vi invito a rinnovare questa convenzione, a dire sì al rinnovamento di queste due convenzioni. Se poi volete possiamo anche, voglio dire, allungarci sui numeri delle donne prese in carico dal centro antiviolenza, ma magari se ne potrebbe fare un seminario ad hoc, chissà.
Allora, grazie Salvatori. Ci sono interventi. Ambrosio, ti dovresti spostare.
Sì.
No, anche qua. Qui, insomma. Sì, grazie Presidente. Prego. Brevemente, non entro nel merito appunto del contenuto della convenzione e del contenuto del regolamento per la gestione del centro, anzi dei centri, perché l'ha ultimamente tanto introdotto l'assessore, quindi non vado nel merito. Mi evidenzio però, questo mi preme, credo ci debba premere, evidenziare appunto il ruolo che sia il centro pari opportunità sia il centro antiviolenza svolgono e devono continuare a svolgere all'interno della nostra comunità. Rappresentano, ritengo, un avamposto fondamentale per la tutela e lo sviluppo di effettive politiche di genere, per una realizzazione piena della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini. Con riguardo appunto al lavoro, ma pensiamo anche appunto al lavoro, alla realizzazione professionale, al difficile connubio tra realizzazione appunto in ambito lavorativo e impegno familiare, che, come giustamente osservava l'assessore, proprio in questi mesi è stato forse ancora più acuito, no? Questo difficile equilibrio che tante donne hanno dovuto all'interno delle mura domestiche, diciamo, cercare di sintetizzare. Rimarco, questo mi preme ancora farlo, il ruolo del centro antiviolenza, quale appunto quale baluardo di prevenzione e di contrasto alla violenza sulle donne, con le sue azioni appunto di sostegno, di protezione a chi purtroppo ancora oggi e anche qui, anche qui appunto, soprattutto anche in questi mesi di forzata, diciamo, permanenza domestica, le cronache ci consegnano. Le cronache, appunto, fatti di cronaca quotidiana, non ci consentono di arretrare di un millimetro su questi temi e su questi valori. E soprattutto ritengo da parte di noi istituzioni debba provenire questo incentivo a una sempre più maggiore forte campagna di attività di sensibilizzazione, educazione e formazione, perché tante volte purtroppo sono proprio le istituzioni, e anche qui sono i fatti di cronaca, che ci consegnano e ci testimoniano quanto la strada sia ancora lunga. Mi vengono in mente due episodi che nelle settimane scorse insomma, hanno suscitato clamore e che ci devono per certi versi allarmare, ma per altri insomma ci devono anzi dare ancora più spinta a lavorare in questo senso. Mi viene in mente il ricevimento da parte della Presidente della Commissione Europea di fronte al Ministro Turco, no? Quella famosa sedia mancante, la sedia mancante che guarda caso è toccata alla donna. Mi vengono in mente le affermazioni di un noto politico che di fronte insomma vicenda della quale non ci possiamo addentrare perché è opera della magistratura, quindi opera di investigativa e forse processuale, ma insomma quel ruolo di questa ragazza che sembra essere stata vittima di violenze e non ha denunciato o che ha denunciato troppo tardi o che insomma, ecco, quel detto, ma ancor peggio quel non detto, no? Tutte queste colorazioni che guarda caso tante volte accompagnano episodi che vedono vittime tante volte le donne, ci devono appunto far impegnare ancora di più. Mi viene, ecco, come ultima metafora, mi viene da rappresentare questa opera a cui siamo chiamati come dei piccoli germogli che vanno curati e vanno innaffiati tutti i giorni, a partire proprio dalla scuola, secondo quell'esperienza che ci è stata consegnata e riferita oggi, con quell'opera capillare di educazione, sviluppo ed educazione per una reale cultura della parità. Grazie.
Grazie Ambrosio. Prego De Santi.
Grazie Presidente. Quando si parla di violenza di genere, spesso tendiamo, diciamo, ad averne un'immagine distorta, per certi versi anche consolatoria del fenomeno, no? Perché pensiamo a situazioni di particolare disagio, pensiamo a famiglie altamente problematiche, quindi pensiamo a delle situazioni che tendiamo a rappresentarci come frutto di eventi esterni legati alla società, legati all'ignoranza, legati alla non conoscenza del modo di vivere civile. In realtà, quando si parla di violenza di genere, i dati ci rappresentano un qualche cosa di molto più terribile da questo punto di vista, perché la violenza di genere, diceva bene l'assessore Salvadori, è drammaticamente democratica, avviene nelle case più impensabili, dove non c'è un livello di disagio sociale, ma c'è un livello di disagio affettivo, personale, relazionale, all'interno del quale tutto sommato, dal punto di vista culturale, la violenza su la parte più debole è accettata, è consolidata. Spesso ci sono racconti terrificanti di donne che alla fine hanno trovato il coraggio di denunciare i propri conviventi e si sono trovate di fronte a delle situazioni comunque dove la solitudine è un dato di fatto vero, dove comunque sia spesso sono invitate anche a ripensarci, non solo da amici e parenti, ma anche da persone che avrebbero invece il dovere di starle accanto dal punto di vista proprio giuridico, dal punto di vista della prevenzione del crimine, perché comunque c'è un dato culturale che imperna la nostra società, all'interno del quale la figura della donna deve comunque essere in grado di sostenere e di sopportare determinate privazioni, deve essere in grado di sopportare, anche se occorre, determinate violenze. È un fatto radicato negli usi e nei costumi della nostra società, molto più di quanto noi pensiamo. Quindi quando si pensa alla violenza di genere, noi non possiamo rappresentarci delle situazioni sociali che sono al limite. Dobbiamo rappresentarci una fetta ampia della società, all'interno della quale ci sono magari anche i nostri vicini di casa, magari anche persone che noi conosciamo, no? E che nel silenzio più assoluto hanno, dal punto di vista dell'instaurazione dei rapporti, consolidate dei rapporti dove poi alla fine la manata ci può scappare, dove ci può scappare comunque delle prevaricazioni di ogni genere. E non dobbiamo pensare alla violenza di genere esclusivamente dal punto di vista fisico, perché quella è una parte. C'è una parte di violenza di genere invece che è istituzionalizzata, vergognosamente istituzionalizzata, all'interno dei posti di lavoro, nelle aziende, in tutti quei posti dove per questioni di genere vengono fatte delle discriminazioni d'accesso. Le donne hanno più difficoltà a accedere al mondo del lavoro, sono le prime a perdere il posto di lavoro in caso di necessità, non sono... Finite le brutte abitudini di assumere nei colloqui di lavoro, di assumere delle donne alle quali viene chiesto se vorranno avere nel giro dei prossimi anni dei figli. Questa è una violenza terribile, al pari di una violenza fisica, perché condiziona la vita di una persona ed è una violenza istituzionalizzata, è una violenza accettata, è una violenza tutto sommato e non viene neanche considerata violenza. I dati di questa pandemia ci riportano a non solo casi di maltrattamenti domestici, ma ci sono dati evidenti che dimostrano come siano state le donne ad aver pagato maggiormente, ad aver pagato di più il tema della disoccupazione conseguente alla crisi pandemica e quindi alla crisi economica. E rispetto a questo io credo che le istituzioni debbano necessariamente fare un salto in avanti. Ed è un salto in avanti e non si fa in due giorni, non si fa in breve tempo, perché è uno scarto culturale importante, uno scarto culturale enorme, perché se voi pensate che il rivolgersi nei confronti della differenza di genere, che sono le nostre mamme, sono le nostre mogli, sono le nostre sorelle, sono le nostre figlie, cioè ci condiziona la società così tanto. Immaginate quando si deve parlare poi di inclusione totale, no? Se nei confronti delle madri, delle figlie, delle sorelle c'è questo atteggiamento, vuol dire che culturalmente ancora non ci siamo, siamo indietro, bisogna fare tanta, tanta strada ancora. Ed io credo che qualsiasi cosa venga fatta in quella direzione sia una cosa che viene fatta nella direzione di tutti. Perché la parità di genere è una conquista importante per tutti, è un modo di vivere migliore, è un modo di essere migliori cittadini. È per questo che è fondamentale ed è importante l'azione che viene fatta nelle scuole. Perché bisogna iniziare a percepire che esistono delle differenze di genere che non sono soltanto quelle tra uomo, donna, ma sono differenze di genere più totalizzanti, all'interno delle quali bisogna cominciare a educare le generazioni che verranno e che saranno i cittadini attivi di domani a capire che la diversità è una ricchezza. E guardate il terreno nei confronti dei bambini, è fertile, perché i bambini sono scevri da questo tipo di ossessione che invece magari ritrovano nelle loro case. E quindi la forza della scuola deve avere in questo senso, l'indirizzo è fondamentale. Noi amministratori ci dobbiamo interrogare anche su delle forme di welfare che devono essere rivolte a, per esempio, la maternità. Perché la maternità non può ricadere esclusivamente sulla donna. Se questa cosa, cioè, dobbiamo capire che la maternità e la cura dei figli non può ricadere esclusivamente sulla donna. L'aver chiuso le scuole così a lungo significa, si dà per scontato, che uno dei due genitori, specialmente nei gradi di scuola più bassi, deve stare a casa. E chi deve stare a casa, nella testa di tutti, è la donna. E questo non è possibile, non è tollerabile. Noi ci dobbiamo attivare in questo senso. Noi in campagna elettorale abbiamo promosso una forma di welfare che è quella della baby card, che viene fatta in tanti comuni d'Italia. Adesso è chiaro, le condizioni sono radicalmente cambiate, anche i centri delle discussioni sono cambiati da quelli che facevamo 2 anni a quelli che facciamo oggi. Però questa è un'idea che noi rilanciamo con forza. E noi dobbiamo occuparci di una parte di welfare a favore della maternità. E guardate, non parlo della famiglia, parlo di un aspetto ancora più peculiare, parlo proprio della maternità, perché ci sono tante donne che vivono la maternità da sole e che hanno bisogno di aiuto e che hanno diritto a vivere la loro maternità in serenità, senza dover rinunciare al proprio posto di lavoro, senza dover rinunciare agli riscatti di anzianità nelle proprie aziende, senza dover rinunciare alla propria carriera. Quindi noi dobbiamo ragionare su come possiamo intervenire come amministratori locali dal punto di vista, quando ci saranno le risorse, io credo una discussione su come aiutare le madri la dobbiamo affrontare, il problema ce lo dobbiamo porre. Poi vediamo se adottiamo una soluzione oppure ne adottiamo un'altra. Molte comuni d'Italia vengono adottate forme di welfare che vanno in questa direzione qui, perlomeno per il primo anno di vita, no? Dove l'incidenza dei pannolini, voi capite bene, per fare un esempio, non ha la stessa incidenza in un determinato stato di popolazione rispetto ad un altro. È una spesa importante che si assomma magari a una perdita temporanea anche di lavoro. Quindi sono cose concrete che noi possiamo fare. E poi c'è un lavoro più ampio, più profondo, che iniziative come queste hanno il dovere di portare avanti, e che è una battaglia culturale, che sarà una battaglia culturale, a me io temo, ancora di lungo periodo. E i fatti recenti ce lo dimostrano, il collega prima lo ricordava, due fatti tutto sommato eclatanti, no? Ma che nel loro essere eclatanti portano alla luce, diciamo, delle situazioni che comunque sono prese in carico. Quante ne esistono di queste di cui nessuno sa niente? Come possiamo fare per farle venire fuori? Come possiamo fare per essere più incisivi dal punto di vista culturale? Io credo che il compito di ciascuno di noi sia e debba andare esattamente in questa direzione. Grazie.
Grazie De Santi. Ci sono altre richieste di intervento? Allora, non mi sembra, pertanto metto in votazione il punto numero 3, rinnovo della convenzione per la conferma della costituzione e gestione del centro pari opportunità Valdelsa e del centro antiviolenza e conferma il regolamento di funzionamento del centro pari opportunità. Allora, Nastasi Stefano, Ussaldi David, Gallerini Franco favorevole, Cipriani Giuditta
favorevole,
Cibecchini Francesco
favorevole,
Masi Daniela
favorevole,
Ciccherini Daniela
favorevole,
Ambrosio Giacomo, Burri Bruno, De Santi Simone favorevole, Mesce Reneo
favorevole,
Mengoli Matteo
astenuto,
Mariniello Daniele
astenuto,
Bene, allora la delibera è approvata a maggioranza con 11 voti a favore e 2 astensioni del gruppo della Lega. C'è l'immediata eseguibilità sulla delibera, confermate il voto precedente? Va bene? Ok, quindi come sopra. Allora, passiamo all'altro punto, l'ultimo peraltro, è il punto numero 4, che è l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 in base al decreto legislativo 118 del 2011. La parola a Salvadori per l'illustrazione.
Allora, abbiamo esaminato questo atto lungamente in commissione, ne ringrazio i consiglieri che hanno partecipato, che hanno apportato anche appunto degli spunti di riflessione, così come ringrazio il dirigente Pisino che ha partecipato a distanza e questo ci ha dato la possibilità appunto di approfondirne anche gli aspetti più prettamente tecnici di questo atto, che appunto è un atto sì chiaramente tecnico, ma non solo, chiaramente è la fotografia dell'andamento, diciamo, dell'anno precedente, ma non soltanto. E tra l'altro si tratta di un anno, passatemi il termine, un po' particolare, eufemisticamente un po' particolare, che appunto è l'anno veramente del Covid, da marzo fino alla fine dell'anno, quindi per 9 mesi del suo andamento, perché abbiamo iniziato a marzo, inizio marzo dello scorso anno, fine febbraio, inizio marzo. E questo è un rendiconto di gestione che viene appunto portato in consiglio comunale con un risultato positivo di gestione. Un risultato positivo che non, come dire, che non era assolutamente scontato, su cui questa amministrazione ha lavorato. E vi ricorderete su cui questa amministrazione ha cercato di creare le condizioni chiaramente perché ciò avvenisse nei risparmi, nei tagli che sono stati fatti. Vi ricorderete lo scorso anno nel mese di luglio, era inizio agosto, l'assestamento effettuato in cui appunto per trovare l'equilibrio avevamo tagliato 500.000 euro di spesa corrente e mantenuto poi tutte le spese invece per esempio dei servizi a domanda senza toccarli, quindi anche quello per esempio è un'operazione che abbiamo fatto per tenere l'equilibrio. E poi appunto chiaramente c'è un'operazione di carattere politico fatta dal governo nel ristorare, nel diciamo dare poi tutta una serie di trasferimenti e di contribuzione ai comuni, chiaramente, altrimenti se questo non fosse stato è chiaro che i comuni, la maggior parte dei comuni sarebbe andato in dissesto e noi stessi saremmo qui a parlare di un'altra storia. Noi abbiamo avuto infatti lo scorso anno un minori entrate per circa 2 milioni e mezzo sostanzialmente, 2 milioni e mezzo che si sommano chiaramente nella parte tributaria. Avrete visto una voce che viene bene in evidenza, che è quella della Tari, ma perché? L'abbiamo detto in commissione e ci tengo anche a sottolinearlo, perché la Tari non abbiamo fatto praticamente abbiamo fatto in ritardo l'ultima fatturazione rispetto ai tempi normali per andare incontro, come dire, alle difficoltà dei cittadini, e quindi manca una parte sostanzialmente da riscuotere. Ma c'è anche appunto voci di chiaramente la tassa di soggiorno, COSAP, ci sono tante voci che segnano appunto dei meno all'interno delle tabelle di bilancio, così come dei segni meno si individuano per esempio nelle riscossioni, nei recuperi, perché è un'operazione che appunto è stata fermata l'anno scorso, quella di recupero, non soltanto noi, a livello nazionale, così come appunto dei segni meno si registrano per esempio negli introiti legati proprio sui servizi a domanda, quindi questo ci va a caricare tutta la parte di residui passivi, cioè ciò che dobbiamo riscuotere sostanzialmente. La pandemia appunto è stato anche questo, è stato appunto possibilità in meno, cioè tentativo di andare incontro ai cittadini, alle imprese sulla parte Tari, ma anche minori riscossioni, perché lo dicevamo prima, lo dicevate voi stessi, appunto, che è intervenuto anche prima di me sulla delibera delle pari opportunità, meno lavoro per le donne, quindi anche per non solo per le donne, le donne e per gli uomini, e quindi anche meno soldi nelle famiglie, quindi meno capacità delle famiglie di contribuire appunto a quello che è il costo dei servizi. Tra l'altro, sul costo dei servizi, faccio una piccola parentesi, uno dei più importanti è il nido, per chi appunto i bambini poi al nido li manda. Questo ormai da qualche anno è abbattuto fortemente grazie ai fondi della Buona Scuola del 2017, sono arrivati a gennaio del 2018, quindi noi abbattiamo il 60% del costo. Grazie a questi fondi, di cui tra l'altro lo scorso anno c'era stata data comunicazione a gennaio 2020 per l'anno di riferimento, e poi per il 2021 c'è stata data notizia addirittura a giugno, alla fine di giugno del 2020. Questo per dire come in quel contesto a Roma si sono anche preoccupati, diciamo, di dare dei segnali all'amministrazione per non forse per non incidere chiaramente sul costo di quei sulle famiglie e appunto su quei servizi. È chiaro che per esempio noi quei tre mesi, marzo, aprile, maggio, giugno, quattro anzi, li abbiamo sospesi, e poi i fondi ristorati da settembre, e abbiamo sospeso anche il servizio, ma non del tutto, perché abbiamo fatto un'attività a distanza che veniva sollecitata non soltanto dai genitori, ma anche diciamo da più parti a livello pedagogico, nonché appunto dalla Regione Toscana. Quindi quella parte là sicuramente di attività, di servizi, non l'abbiamo riscossa, ma nemmeno l'abbiamo spesa, pensavamo di risparmiare. In realtà già da giugno ci siamo trovati, per parlare appunto in questo caso non di minori entrate ma di maggiori spese, ci siamo trovati di fronte ad uno scenario un po' diverso. Ci siamo trovati di fronte ad uno scenario che ci chiedeva, sempre rimanendo nel contesto dei servizi educativi, di fare giustamente l'estivo, di preoccuparsi di fare delle attività di estivo per i bambini da 0 a 6 anni, quindi di tenere aperto anche il nido, ma però con numeri e tipologie di organizzazioni del tutto diverse da quelle che noi conoscevamo e che c'erano, diciamo, note relativamente all'introduzione di norme Covid già dallo scorso anno, non banali, appunto già nell'estivo, che ci hanno spinto a dover, diciamo, usare due strutture scolastiche per ospitare comunque 75 bambini nei centri estivi da 3 a 6 anni, ci hanno spinto a utilizzare due nidi per ospitare comunque un numero minore di bambini rispetto anche alle iscrizioni, o comunque per quello che potevamo fare di massimo dovevamo utilizzare due strutture. Diciamo ci sono interventi su quelle strutture, ci sono le mascherine, c'è la sanificazione, così come le sanificazioni per esempio di tutte le scuole dopo le lezioni, c'è il costo della mensa in più ad esempio a partire da settembre, perché anche la mensa è dovuta essere rivoluzionata rispetto a quello che conoscevamo, i bus, cioè, quindi diciamo che quello che Noi speravamo che il Covid passasse, quindi di ripartì a marzo l'anno scorso non sapevamo a che cosa andavamo incontro, però la speranza di tutti era chiaramente quella di poterne uscire già in estate, invece già a fine maggio lo scenario che ci si presentava davanti era diverso, il che ha comportato, ripeto, minori entrate ma anche maggiori spese, che sono state poi coperte da un contributo statale, ristorate appunto le minori entrate di varie voci, da un contributo statale di quasi 2 milioni e mezzo se non mi sbaglio, che quindi fa quasi pari rispetto alle minori entrate che abbiamo avuto. Non solo, lo scorso anno abbiamo avuto la possibilità di calcolare il fondo crediti dubbia esigibilità, quindi il fondo che copre, diciamo, il mancato incasso, diciamo, delle amministrazioni, con le regole, o meglio facendo riferimento a quella che erano i valori del 2019, non dei valori del 2020, ma del 2019, il che non vuol dire che il fondo crediti dubbia esigibilità non sia aumentato, tutt'altro, appunto, è aumentato di circa 2 milioni se non mi sbaglio, e appunto va chiaramente a pesare poi su tutta quella che è la parte corrente. E infatti noi comunque sia, visti questi valori, con un fondo pluriennale vincolato di circa 6 milioni e mezzo, 6 milioni e 4 per la precisione, abbiamo un risultato di amministrazione al 31 di dicembre di 10 milioni e 650, da cui dobbiamo chiaramente togliere tutte le parti accantonate, fra cui i fondi di crediti di dubbia esigibilità, eccetera, e quindi abbiamo un risultato di 9 milioni, da cui detraiamo ulteriormente i fondi vincolati, e per cui abbiamo un totale destinato agli investimenti di 560.000 euro, e una parte disponibile, avanzo libero si chiama, di 366.982 euro, 367 circa. Ripeto, è un risultato che non era assolutamente scontato, e che ci riporta, tra l'altro, come dire, la necessità, ce lo spiegava bene il nostro dirigente, abbiamo nella parte vincolata anche diciamo messo lì delle quote, perché chiaramente il ministeri, lo Stato, il governo ci hanno dato questi fondi, lo scorso anno ci hanno trasferito questi fondi, ma c'è una parte di rendicontazione sul cosiddetto fondone che dobbiamo fare, e che non è escluso che in alcuni casi, per le regole della rendicontazione che appunto il ministero ha messo in campo per andare chiaramente a inserirsi in modo di dettaglio nei controlli che vengono fatti, anche giustamente, non è escluso che può essere che qualcosa dobbiamo restituire. Noi siamo sicuri di quello che abbiamo speso, vediamo quello che appunto accadrà, ma insomma sono cifre, non sono milioni di euro, ecco, sono cifre relative rispetto a tutto quello che è la dimensione del bilancio comunale. E quale bilancio comunale diciamo ci restituisce questo tipo di fotografia? In questo momento noi prudenzialmente non destiniamo appunto l'avanzo libero, lo lasciamo lì. Tutto questo però non ci deve far pensare ad un'amministrazione inerme, anzi tutt'altro, perché già per esempio questa voce 6 milioni e 400 mila euro di fondo pluriennale vincolato ci dice che ci sono dei lavori che appunto sono in corso, che hanno iniziato il loro percorso nel 2020, perché in quel fondo ci vanno appunto fondi di parte capitale, spese di parte capitale su lavori andati già in gara, quindi vuol dire che c'è stato comunque nel 2020 un'azione importante su tanti aspetti, anche dei lavori pubblici di questa amministrazione, tra cui appunto l'anno scorso quando facevamo l'assestamento parlavamo per esempio dell'ingresso dei fondi del contributo relativamente a Via San Gallo, però poi ci sono, per esempio, sono partiti in questi giorni lavori sulla strada di Monsanto che fanno riferimento allo scorso anno, ci sono lavori su Leonardo da Vinci, ci sono lavori che sono partiti alla scuola media di Staggia, ci sono lavori in ambito FIU in centro, e lavori dietro le mura, in via dietro le mura, c'è la conclusione di Piazza Berlinguer, c'è il completamento di via Montorzoli, c'è l'illuminazione, c'è il lavoro appunto sul rinnovamento di una parte dell'illuminazione, non solo. Questi appunto sono ciò che ci siamo, che in alcuni casi abbiamo messo in campo durante il 2020, anche in termini di progettazione, di gare, appunto dicevo prima via San Gallo, per fare un esempio, come dire, simbolico per tutto il resto, perché appunto è parte di un progetto di rigenerazione urbana su cui lavoriamo ormai da anni, ma non solo, c'è tutto il lavoro appunto sulle scuole, tutto questo non si ferma qui, perché è di ieri la notizia, era sui giornali stamani mattina, appunto di 6 amministrazioni comunali della Val d'Elsa, 5 scusate, che si sono messe insieme al tavolino per capire quali possono essere i progetti da proporre all'interno di uno schema di recovery, diciamo, da proporre poi nel momento stesso in cui ci saranno le gare o in cui, appunto, non so che tipo di forma di gestione verrà individuata. Quindi sì, la pandemia, sì, la gestione, purtroppo, la gestione della pandemia e dell'emergenza che ci ha fatto, appunto, e ci fa anche spendere molta parte del nostro quotidiano di amministratori, soprattutto il sindaco, perché poi è l'assessore anche alla sanità, quindi che ci fa, però tutti, devo dire, ci fa veramente spendere molta parte del nostro impegno, ma non ci fermiamo qui, non soltanto noi, ma tutta l'amministrazione. I lavori, appunto, che sono ricompresi nel fondo crediti dubbia esigibilità ne sono un esempio. Il parco di progetti anche che questa amministrazione ha, penso sulle scuole, con tanti progetti esecutivi già presenti, con cui abbiamo partecipato a dei bandi di gara, ne sono un'ulteriore testimonianza, ma anche il lavoro di questo periodo con le partecipazioni diciamo alle gare, ai bandi di cui abbiamo parlato nei mesi scorsi, quello sull'abitare, vi ho detto quello della scuola, e le attività sull'economia, per esempio, no? E la partecipazione ai bandi sull'economia circolare, quindi un'amministrazione che non si è fermata e che, appunto, insieme alle altre continua a progettare per uscire da questa pandemia.
Grazie Salvatore. Interventi?
Sì, vengo al computer.
Beh, se non ci sono... prego Anastasi.
Allora, grazie Presidente, grazie al nostro Assessore Salvatori. Come diceva la Susanna, ci stiamo confrontando sul documento tecnico economico che è la sintesi di quanto avvenuto presso il nostro ente nell'annualità 2020. Il bilancio consuntivo è uno dei documenti economici più complessi che garantisce la trasparenza dei conti pubblici secondo delle direttive precise che sono quelle europee e quindi secondo dei sistemi contabili ed informativi che sono uguali in tutti i comuni del paese Italia. L'impatto della pandemia, ci diceva il nostro assessore, è stato sconvolgente per la finanza pubblica di tutto il paese, per le attività economiche di tutto il paese e della nostra zona, e ha avuto delle ricadute su scala mondiale, europea, nazionale, evidentemente anche sulla nostra Poggi Bonzi e sulla nostra amministrazione. Io sintetizzo il bilancio dopo averlo esaminato insieme a tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione con voci che sono negative, che quindi hanno affossato in questo anno orribile, hanno affossato il nostro bilancio, e qualche voce invece che è positiva. Le ha dette la nostra assessora, rischio di essere ripetitivo, ma magari do più luce a cose che mi hanno colpito in modo diverso. Ecco, con segno meno, ci sono i residui attivi, intesi come la differenza tra le entrate previste ad inizio anno e quelle invece che effettivamente sono arrivate a fine anno. Tra queste, giustamente, una delle voci che più ha inciso, e lo ricordava la nostra Susanna, è stata proprio la Tari. a fine settembre 2020 nella commissione bilancio di cui faccio parte si è parlato appunto di agevolazioni SARI e questo ha comportato rispetto alle previsioni di bilancio ha comportato delle minori entrate e quindi una risalita appunto dei residui attivi. Ecco, la riflessione che mi viene da fare è che sostanzialmente siamo fortunati ad avere un'amministrazione prudente, sobria che, e direi equilibrata, perché sono delle scelte apparentemente così scontate, ma significano una vicinanza alla nostra gente, al sistema imprenditoriale soprattutto e alla gente della nostra città, ma che poi incide in modo profondo sull'economia anche dell'amministrazione comunale. E l'amministrazione comunale siamo noi. L'incidenza dal punto di vista dei residui attivi è un'incidenza che sfiora i 3 milioni di euro e quindi poi si ripercuote su quella che è la disponibilità a fondo del bilancio. Quindi io credo vada fatta una riflessione anche su quello che costa alla nostra amministrazione essere vicino ai cittadini. È un essere vicino che è dovuto e in questo si registra una generosità da parte dei nostri amministratori, ma che veramente poi ha delle ripercussioni in termini di bilancio. Ancora tra le voci, diciamo, che tendono ad affossare il nostro bilancio, l'aumento delle spese, ci parlava la Susi di spese dovute alla sanità, penso alle sanificazioni, ai seriologici, ai servizi mensa, ai trasporti, eccetera. D'altra parte abbiamo una diminuzione delle entrate. Anche qui abbiamo rinunciato alle entrate di tante imposte proprio in un'ottica di vicinanza alla gente. Penso all'imposta di soggiorno, ai canoni COSAP, alle esenzioni IMU per le strutture ricettive, eccetera. Ecco, tutto questo ha affossato il nostro bilancio. In quest'annus orribilis, quello che invece ci è venuto incontro sono gli interventi emergenziali da parte dello Stato. E anche questa, secondo me, è una cosa da sottolineare, perché abbiamo avuto con il cosiddetto fondone un sostegno per circa 2 milioni di euro e poi tanti trasferimenti a ristoro, che sostanzialmente non sono serviti completamente a bilanciare le perdite del nostro ente, però lo hanno aiutato moltissimo. Ecco, che dico, secondo me a livello economico-finanziario non mancano, grazie proprio alla prudenza e alla capacità di amministrare dei nostri assessori, del nostro sindaco, non mancano le prospettive di ottimismo. Chiudiamo con un bilancio che è in equilibrio, addirittura anche con una parte accantonata che non è importante come gli altri anni, ma qualcosa da destinare proprio alla vicinanza della nostra gente ce l'abbiamo messa. Ci diceva l'assessore 360 mila euro circa. Abbiamo un indebitamento dell'ente molto basso, Anche questo è un altro dato che mi ha colpito e che permette di essere ottimisti. 75 euro, questa è la cifra che ricordo ad abitante. Questo è l'indebitamento di Poggibonsi, insomma è una cifra davvero, davvero bassa. E, ecco, è stato il 2020 un anno difficile, ce lo lasciamo alle spalle. Credo sia necessario non lasciarsi cullare dall'illusione che da ora in avanti sarà tutto facile. Ma è anche vero che questo fare insieme, mi riferisco anche a questi aiuti che sono arrivati dall'alto, costituisce una possibilità che forse mai come in quest'anno di difficoltà si era toccata con mano, ecco. E mi riferisco non solo ad un aiuto che è venuto dal livello centrale, ma anche da un aiuto che è in parte venuto e in parte verrà dall'Europa. Forse mai come quest'anno si ha la possibilità di apprezzare un sistema che è imperfetto, lo riconosco, ma che può essere la chiave del nostro futuro. E sto parlando appunto dell'Europa che ha già dato ad oggi 20 miliardi all'Italia a titolo di fondi SURE. Forse noi abbiamo ricevuto i nostri ristori dello Stato anche grazie a questi aiuti che ci sono venuti dall'Europa. Proprio domani si parlerà di Next Generation EU, che con fondi che sono stati stimati di 127 miliardi di prestiti e 81 miliardi a fondo perduto. Siamo alle porte di questa scadenza europea, domani i vari stati parleranno di piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Io dico la verità, sono molto impressionato da questo clima catastrofico, prima di tutto dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista economico in cui ci troviamo, ma quando si riesce a fare sistema con il paese Italia, che deve ancora tanto crescere, sia ben chiaro, e poi soprattutto con l'Europa, mi sento molto rassicurato.
Ci sono altri interventi?
Io, Presidente, Mesce.
Prego, Mesce.
Grazie, grazie Presidente. Abbiamo ascoltato con attenzione l'intervento dell'assessore Salvadori, che ringraziamo, insieme al dottor Pisino, anche lui intervenuto durante la commissione bilancio di pochi giorni fa, e in realtà diciamocelo, le considerazioni da fare sul bilancio non sono poi molte, nel senso che questo rendiconto fotografa una situazione che più o meno è quella che ci immaginavamo, e insomma, non poteva essere altrimenti, nel senso che sorprese troppo positive, visto il particolare momento che viviamo, sarebbero state difficili quantomeno. Anche grazie al sostegno da parte degli enti preposti, a cui faceva riferimento anche il consigliere Anastasi poco fa, che hanno di fatto ristorato le inevitabili perdite che la pandemia ha generato, la situazione di bilancio appare al momento sotto controllo, ecco. La definirei così. La cosa è evidente anche agli occhi di chi non è necessariamente o strettamente un tecnico o un contabile, e questo crediamo fosse tutto fuorché scontato in un momento di grandi incertezze e di grande difficoltà per tutti, il tutto riuscendo a mantenere intatta la fornitura dei servizi comunali, come spiegava molto bene l'assessore in precedenza, è un segno della bontà del lavoro fatto fin qui da parte di tutti, è un segno della competenza dei nostri uffici, anche un segno della grande attenzione che la nostra amministrazione a 360 gradi ha per il nostro bilancio. Crediamo però che la sfida vera sarà riuscire a mantenerli questi standard o addirittura a fare meglio nel tempo che verrà, perché verrà il tempo in cui questa epidemia allenterà le sue catene. Sicuramente non succederà domani, sicuramente non succederà da un giorno all'altro, ma sicuramente succederà. E questa sarà la sfida del domani, ma probabilmente anche dell'oggi, diciamo, ecco. E noi continuiamo a credere che la strada a seguire sia quella di una, come dire, di una visione ad ampio raggio di quella che dovrà essere la Poggimonsi dei prossimi anni. A maggior ragione adesso con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che dovrà trasformarsi da grandissima opportunità in qualcosa di pratico, no? Progetti, idee, investimenti che possano permettere alle nostre economie, già fortemente stagnanti prima del Covid, ricordiamocelo, che è sempre giusto ricordarlo, e adesso dilaniate dal crollo pressoché totale dei consumi, di poter tornare a dare speranza quantomeno ai nostri cittadini. Sarà un lavoro lungo, un lavoro complesso, dovremo sicuramente capire ancora tante cose, fra cui i margini di manovra come il nostro potrà avere, ma sicuramente dovremo tutti lavorare per un'idea di città del domani. È un'occasione alla quale non ci possiamo sottrarre, perché non possiamo permetterci di farlo. E in questo senso i nostri punti fermi rimarranno gli stessi di sempre, quelli che predichiamo fin dall'inizio del nostro mandato. In primis la scuola, che questa citata dall'assessore, che è l'istituzione che più di ogni altra è stata penalizzata nell'ultimo anno, con gli studenti che troppo spesso sono stati trattati quasi come un problema, no, nella gestione della pandemia, che invece, forse qualche volta ce lo dimentichiamo, rappresentano il futuro di tutti noi. Ecco, credo che gli studenti, anche il nostro piccolo, meritino e meriteranno una considerazione sempre maggiore anche per questo. Ma anche le sempre crescenti problematiche sociali, pensiamo al disagio di chi da mesi non riesce a lavorare o di chi ha perso la propria occupazione, purtroppo non parliamo di poche persone. Ovviamente senza tralasciare temi come efficientamento energetico, viabilità più sostenibile, attenzione sempre maggiore per l'ambiente. Io aggiungo volentieri anche l'ascolto costante delle problematiche da parte dei cittadini, che alla fine, anche a rischio di, come dire, di diventare banale, resta sempre un ottimo punto di partenza nella gestione di tanti problemi. Nella speranza quindi di poter riuscire a dare un volto sempre più chiaro alla nostra città del futuro, ci apprestiamo a votare in modo favorevole a questo rendiconto dell'esercizio 2020. Grazie.
Grazie Mesce. Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi, metto in votazione il punto numero 4, relativo all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 e decreto legislativo 118-2011. Anastasi Stefano.
Favorevole.
Bussagli Davide. Pellegrini Franco, favorevole. Cipriani Giuditta.
Favorevole.
Cibecchini Francesco.
Favorevole.
Masi Daniela.
Favorevole.
Ceccherini Daniela.
Favorevole.
Ambrosio Giacomo. Burri Bruno. De Santi Simone.
Favorevole.
Mesce Ireneo.
Favorevole.
Mengoli Matteo.
Astenuto.
Marinello Daniele.
Astenuto.
Allora, il punto numero 4 è approvato a maggioranza con 11 voti a favore e 2 voti di astensione del gruppo della Lega. C'è l'immediata eseguibilità, se siamo tutti d'accordo, come la precedente votazione. Bene, ringrazio tutti e con questo abbiamo concluso i nostri lavori.
Arrivederci.
Arrivederci a tutti.
Arrivederci a tutti. Buona serata.